Radio 3, lezioni di musica. Ermanno Wolf Ferrari, quartetto in La minore, con Carlo Boccadoro.
Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio 3 da Carlo Boccadoro, bentornati alle nostre lezioni di musica. Andiamo avanti con i quartetti del Novecento, un po' fuori pista, trascurati, misteriosi, di raro ascolto. Oggi abbiamo veramente un gioiellino misconosciuto, perché è il quartetto per archi di Ermanno Wolf Ferrari, che è un autore che in realtà è ben noto per le sue opere liriche, per le opere goldoniane o Il segreto di Susanna o anche Sly, che sono opere un po' più serie. Le sue opere sono ancora di grande circolazione in molti teatri, specie anche in Germania. Lui stesso è metà tedesco, metà italiano, e questo quartetto per archi in realtà è un lavoro super giovanile, perché l'ha scritto a 18 anni nel 1894 e credo che non l'abbia nemmeno pubblicato, perché la partitura che sono riuscito a trovare io, che ho davanti agli occhi, è manoscritta, quindi non è un pezzo edito, quindi può darsi pure che sia rimasto fra gli juvenilia. È un quartetto bello denso, sono 20 minuti quasi, sono quattro movimenti, quindi un quartetto, pur essendo scritto quando lui era molto giovane, dimostra già una notevolissima conoscenza non solo della scrittura strumentale, perché è molto impegnativo per il quartetto, ma anche la conoscenza delle forme classiche. Fra l'altro leggevo in rete, perché io non sono proprio un fanatico della musica di Wolf Ferrari, quindi non ne sapevo tantissimo, mi sono un po' documentato, e ho scoperto che la musica non era proprio il suo interesse principale. Lui aveva un fratello che faceva il pittore e lui stesso voleva diventare un pittore. Poi insomma ha preso la via della musica, trovando questa strada molto particolare, in cui veramente non ha appartenuto né al Novecento Schoenbergiano della scuola di Vienna, dei serialisti, men che meno il suo neoclassicismo ha nulla a che fare con quello di Stravinsky. Non ha il cinismo, non ha il distacco, non ha il sorriso gelido dei lavori di certo Stravinsky neoclassico. È un autore molto elegante, con un'orchestrazione sempre di uno straordinario equilibrio, di opere molto vivaci, molto divertenti. È una specie di autore neutrale, non so come dire, dal punto di vista stilistico. Lui è andato per la sua strada, un po' come farà diversi decenni dopo Nino Rota, no? Che è un autore a pieno titolo del Novecento, anche se non ha voluto seguire le strade delle avanguardie di Darmstadt. E qui ha fatto la stessa cosa Wolf Ferrari, cioè in quell'epoca c'erano i modernismi, bisognava scegliere da una parte o dall'altra, e lui invece ha scelto un'altra via molto più personale e molto così, se vogliamo, anche un po' idilliaca del Settecento, soprattutto appunto nei lavori teatrali. Comunque ascoltiamo questo inizio di questo quartetto per archi, che veramente credo abbiamo trovato un'edizione discografica, un pezzo che non viene praticamente mai eseguito, ma che vale la pena di conoscere. Questo tema in La minore molto chiaro, del tutto alieno di modernismi dell'epoca. Ripresa del tema del violoncello. Secondo tema di violino, viola, cioè primi, secondi e viola, in Mi minore. Guardato, pochi anni dopo aver scritto questo lavoro, Wolf Ferrari ascolterà Falstaff, che sarà poi da allora, diciamo, il suo modello teatrale, il suo punto di riferimento, di un certo umorismo, di una leggerezza, di una levità di fare teatro, e Verdi diventerà anche fra l'altro, lui aveva anche avuto modo di conoscere, sarà un po' la sua stella polare per tutta la sua carriera. Sentite grandissima chiarezza nell'armonia e anche nell'uso della scrittura strumentale è perfetta dal punto di vista tecnico del contrappunto, sapeva veramente già il fatto suo pur essendo molto giovane. Questo chiamiamo il tema C. E poi c'è questa coda. E poi si riprende. Sempre botta e risposta fra tutti e quattro gli archi. E lo sviluppo ovviamente nella parte centrale. Sovrapposizione del tema principale del tema B. Questo veramente Wolf Ferrari mi fa pensare molto a Rota, cioè un autore di una musica tecnicamente immacolata che sembra vivere in un mondo del tutto suo, quasi che tutti questi travagli della modernità gli passassero addosso, non tanto in questo pezzo che è veramente di fine 800, ma anche in tutta la sua produzione successiva. Avevano trovato un loro mondo espressivo perfettamente equilibrato in cui navigavano benissimo, nonostante la storia sembrava suggerire altro, però poi col tempo si è visto che non era affatto un atteggiamento anacronistico o reazionario, per niente. E che loro hanno avuto un po' la fortuna, un po' anche l'abilità, di ritagliarsi un loro spazio che era solo loro. Ripresa dell'inizio. Altro lui era lontanissimo anche del verismo che imperava in questi anni. Ad esempio, armonicamente rispetto a Mascagni è molto più sofisticato. È molto più raffinata, in questo senso è quasi più vicino a Puccini che a Mascagni, però non c'entra niente neanche con Puccini. Altro sviluppo in cui si passa in tonalità molto diverse. Si intensifica il contrappunto. Siamo una coda ormai. Poi c'è una piccola ripresa che poi porta al finale. La stretta basata sull'inizio. Ecco, vedete, non è musica che cambia il mondo, neanche questa naturalmente. E storicamente può darsi che sia, come dicono alcuni critici, irrilevante per lo sviluppo del linguaggio, eccetera, eccetera. Ma queste sono categorie che oggi, francamente, non so se hanno lo stesso senso di quando venivano usate 50 anni fa. È bella musica, è scritta molto bene, ha un linguaggio che comunque adesso qui forse è ancora pieno di influenze appunto tedesche, bramsiane, però è già personale nel senso che appunto non cede alle mode o alle tendenze, un termine meno stupido di mode, alle tendenze stilistiche di quegli anni, cioè non si rifà al verismo e dopo, più avanti, non andrà, insomma, dove in teoria avrebbe dovuto andare. Vanno avanti in direzione ostinata e contraria, come direbbe De André, e poi la storia per adesso gli sta dando ragione, nel senso che la musica di Wolf Ferrari non è affatto scomparsa, come quella di Rota poi è stata ampiamente rivalutata, cioè si sta vedendo che non solo i compositori che hanno segnato dal punto di vista dell'evoluzione stilistica la storia della musica sono quelli degni di essere ricordati ed eseguiti, ma anche altri, appunto pensiamo anche allo stesso Poulenc, no? Che non è certo un innovatore come Stravinsky, però è un genio a suo modo e ha scritto fior di capolavori che continuano a rimanere in repertorio. Quindi il fatto di essere, diciamo, più o meno all'avanguardia non è per fortuna oggi valutato come l'unico criterio perché un compositore debba sopravvivere. Adesso segue un adagio con il tema del violoncello e un accompagnamento puntato, sedicesime puntate della viola, secondo tempo del quartetto di Ermanno Wolf Ferrari. C'è già qualcosa di settecentesco, molto diverso dal primo tempo, che sembra forse così dare, col senno di poi, uno sguardo sul mondo delle sue opere liriche. Chiusa beethoveniana, viola sola. Ci fa capire come chiaramente gli studi di Wolf Ferrari siano stati in Germania e che quindi ovviamente fosse modellato interamente sui classici della grande tradizione tedesca, in particolare Beethoven, mi sembra, da questo quartetto, il secondo tempo di quartetto. Ecco qua il culmine del momento. Viola il secondo violino, secondo tema malinconico con accompagnamento puntato di violoncello e primo violino a distanza. Man mano queste figure di accompagnamento diventano sempre più ricche, si passa da quartine a terzine a sestine. Stanno sempre sullo sfondo di questa melodia, ma sentite che diventano il primo violino e il violoncello, diventano delle ornamentazioni a questa melodia malinconica di secondo violino e viola. E adesso tutto si infiamma. Adesso attenzione a questa parte, viola, pizzicato, primo violino. Vedete, la melodia di prima, che era più, appunto, più beethoveniana, più classica, invece con questo bizzarro accompagnamento pizzicato con queste quartine del violino leggere, ha un carattere completamente diverso. Adesso la melodia va anche al violoncello. Adesso aumenta ancora di più la velocità del primo violino. Padam, 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 cioè velocità doppia rispetto a quella dell'accompagnamento della viola. In più la melodia è lenta, più lenta, quindi abbiamo tre velocità diverse contemporaneamente. Che per il 1894 è una bella idea, no? Piuttosto avanzata, direi. Adesso questo disegno veloce passa al secondo violino, mentre la viola prosegue la melodia. Padam, 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 padam. È un accompagnamento diverso questa melodia di primo e secondo, perché la viola interzina mentre il violoncello prosegue imperterrito con i suoi ritmi puntati. Sembrava che risolvesse armonicamente, invece va avanti ancora. Eccoci qua, che ha risolto un mi maggiore. Siamo alla coda ormai, l'ostinato del violoncello che tiene. Siamo quasi, adesso un passaggio acuto dei due violini. Risposta di viola e cello. Adesso chiusa di tutti e quattro. Della viola siamo arrivati alla fine. Adesso il terzo tempo è uno scherzo molto allegro, cominciamo a sentirlo. Una specie di scherzo del tipo quello della prima sinfonia di Beethoven, cioè un minuetto ma velocissimo, in uno. Grandi salti di ottava nella melodia. La viola, tema un po' popolaresco se vogliamo. Trio, un fa maggiore, quindi una terza sotto, con qualche cromatismo che ci riporta in fa diesis maggiore subito. E poi di nuovo in fa. Comunque la scrittura di grande sapienza, nonostante veramente la giovanissima età, un controllo totale di tutti gli strumenti. Ed ecco shift in mezzo tono sopra, poi in giù di nuovo. Molto ingegnosa questo salto fra le due tonalità. E poi c'è la ripresina. Molto breve questo scherzo, ma molto carino. Tutti? Adesso due volte più lento il finale. Poi a tempo. Molto spiritoso, direi, anche questa idea di rallentare solo alla fine. Poi interessante appunto anche questi salti da fa maggiore a fa diesis e poi di nuovo a fa. Insomma, per l'epoca non era così per scontato che un ragazzo così giovane avesse una tale conoscenza, insomma, della scrittura. E di base, appunto, abbiamo visto che, a parte il movimento intermedio, era molto intenso, il tono di questo quartetto è di grande levità, di grande leggerezza, di grande allegria, e questo non cambia col finale, che è un rondò, anche questo allegro assai. Ascoltiamolo. Anche qui c'è d'impianto in la minore, ma molto distante, diciamo. Molto strana questa progressione armonica, con cui arriviamo al 2, al tema secondo. Molto tranquilla l'indicazione. Molto luminoso questo do maggiore. Secondo tema solenne, diciamo, rispetto al primo, che è più agitato. Adesso un po' più agitato si ritorna. I passaggi dei ponti che modulano e cominciamo a tornare verso in zona la minore. Altro trio in fa maggiore. Il carattere invece è proprio quasi la corale, sono tutti quarti, tutti esattamente isocroni fra di loro. Dopo che invece la parte prima era tutta molto contrappuntistica, molto vivace, quarto trio è più placido. E anche questo ha un carattere un po' più solenne, diciamo. Segue il trio con qualche modulazione un po' più ardita. Ma progressivamente che qui si riprende gas e ci spostiamo di nuovo nell'ambito della ripresa del rondò. Eccoci qua. Presa che prima era in do maggiore, qui l'abbiamo risentita in la maggiore. Adesso si modula subito di nuovo un po' di inquietudine, ma fra un po' ci troviamo di nuovo stabilmente in la minore per la coda e la chiusa finale che si sta avvicinando. Presto finale. E si chiude. E qui abbiamo finito proprio in la minore. Devo dire che questo quartetto di Wolf Ferrari per me è stata una piacevolissima sorpresa. Ripeto, non è musica indispensabile, come avrebbe detto Boulez, o rivoluzionaria, ma è musica molto bella, scritta molto bene, molto piacevole, e credo che questo basti avanzi per giustificare il fatto che debba tornare magari un po' in repertorio. Grazie per aver ascoltato questa lezione di musica, io vi saluto, vi ringrazio, vi do appuntamento alla prossima. Un saluto a tutti da Carlo Boccadoro.
Radio 3, lezioni di musica, a cura di Paola Damiani e Attilio Fortunato. Tutte le puntate sono disponibili su RaiPlay Sound.